שלום, אנחנו בשיעור בנושא התקפה על החיבור. נקרא מקטעים נבחרים בנושא התקפה על החיבור.
Siamo attacco nella connessione, brani selezionati. Rabash, articolo 19.
היות שאנו נולדנו כבר לאחר חטא עץ הדעת, לכן אנחנו כבר משוקעים.
Rabash, cosa significa che il mondo fu creato per la Torah? L'ordine del lavoro è che siccome siamo nati dopo il peccato dell'albero della conoscenza, siamo già immersi nella volontà di ricevere per il bene, sul quale c'è zinzum e occultamento. Per questa ragione si inizia in l'olishma, non per il suo bene, che comincia a osservare Torah e Mitzvot. Noi dobbiamo credere anche in l'olishma, poiché senza fede anche in l'olishma noi non possiamo lavorare. Tuttavia il lavoro sulla fede è un lavoro duro, che vuol dire solo con ricompensa e punizione furono rivelati, il lavoro è chiamato dentro la ragione. Ma quando la ragione e la punizione sono coperte e noi dobbiamo solo chiedere in ricompensa e punizione, anche l'olisma è un grande sforzo. Tuttavia, questo non è così male, perché non è contro la natura della volontà di ricevere per se stesso. Ma se noi vogliamo raggiungere Vekut, chiamato infine di dare, il corpo comincia a resistere con tutta la sua forza ed è impossibile emergere dal controllo della volontà di ricevere senza aiuto dall'alto. Fu detto su questo: se non fosse per aiuto del Creatore, noi non supereremo. Il consiglio per questo è la Torah, perché la luce in lui lo riforma. Rav, è differente qua tra la fede, che è l'olishma, non per il bene del Creatore, e fede, che è l'ishma, per il bene del Creatore. È una domanda per il workshop. Che differenza c'è lì? E in l'ishma. Qual è la differenza tra l'olishma e l'ishma? Andate avanti. In l'ishma, dice l'amico, insieme troverete la risposta. Qual è la differenza tra la fede in l'olishma e la fede in l'ishma? Credere in l'olishma o credere in l'ishma? Questa è la domanda. Sarò in grado di ottenere anche. Lo posso? Fede in l'ishma è in ragione, è sopra la ragione. Non lo so, io ci devo pensare, dice l'amico. L'olishma per il è basato sulla ricompensa. In l'ishma non c'è ricompensa. In fede in l'olishma la persona nel suo ego, nel suo orgoglio, e costruire per il mondo superiore tutto quello che sente, vede. In l'ishma è già attivando l'ego, anche se trova che ogni cosa è fatta dal Creatore. Quindi allontanarsi nella volontà di ricevere. In l'ishma deve avere il Creatore, provare a superare l'ego, che può immaginare una qualche ricompensa. Io direi che è una questione di quale parte del desiderio viene usata. E entrambe sono al fine di dare, ma una in amore del creatore dalla parte dell'uomo, rinunciare alla volontà di ricevere, qualità di fede. In l'olishma è tutto nella volontà di ricevere, non so, tra fede di questo mondo rispetto a fede in uno stato di lishma. Vuole ricevere ricompensa. Qual è la differenza tra fede regolare e fede per la dazione? La fede in l'olishma, la persona vuole soddisfare in lishma la società verso il creatore. L'olishma, il risultato di fede alla fine di ricevere, è nella fede nel vaso di dazione, non c'è nulla che rimane. Rav, è chiaro? Ci sono delle domande? Ogni cosa è chiara, sì? No, non è chiara la differenza. Cosa non è chiara, dice Rav? Chiede. In quale vaso, in quale forze vengono usate in stati diversi, stati differenti. Moshe, la persona che va secondo la saggezza della Kabbalah e vuole arrivare a portare contentezza al creatore senza alcun interesse per se stesso nel futuro, per il momento lui è in uno stato dove lui non può fare questo, prova e poi trova che lui sta ancora pensando alla ricompensa, che la ricompensa è la sua, non per il bene del creatore, ma per lui avrà beneficio, lui avrà questo mondo, avrà il mondo successivo, qualcosa. Ma in verità, anche se lui vuole, in verità lui veramente vuole lavorare per il bene del creatore, ma ancora lui non può. Ci sono meno stati, meno molti gradini. Dov'è che è scritto come l'olishma? L'introduzione al Taz nel Misvot per il bene del creatore. Lui crede nel creatore, nella Torah e nella ricompensa e punizione, e lui si impegna nella Torah perché il creatore lo ha comandato di fare così, ma lui include il suo proprio beneficio nel fare le misvah per se stesso. Rav, contro la sua volontà, viene fuori in questo modo. Questo è chiamato l'olishma, e l'olishma è quando lui vuole ricevere dall'alto, che gli permette di lavorare soltanto per il bene del creatore. Lui resiste. Se c'è qualsiasi sentimento che lui otterrà, lui lo scuote, lo sciocca. Ogni cosa con questo, lui scopre che c'è un piccolo serpente lì per se stesso, in questo mondo e nel mondo successivo. Qualsiasi cosa per lui, questo è una punizione terribile. Questa è la differenza tra lo lishma e lishma. Meno di questo non è neanche considerato essere per il creatore, non c'è nessuna tendenza, nessuna inclinazione sotto questo. Forse fa qualcosa, però non è al fine di portare contentezza al creatore da ogni preoccupazione. E ci sono molti gradini sotto di questo. Domande? Sì? È tutto chiaro? Ecco perché è scritto.
Ma
è un gradino anche molto buono quello di Lolishma. Rabash volume 1, dopo non abbiamo motivi per il Balasulam dice che se la persona capisce che è importante, deve sapere che il lavoro in Lolishma è anche più importante, perché la persona non può dare valore a Torah e Mitzvot, ma la perfezione del lavoro in Lishma. Rav, deve essere chiaro questo, non deve esserci confusione. Io ho visto che tu stai esitando. Non credete nel creatore? Sì? Vai avanti. In entrambi i casi la persona deve essere equipaggiata con la volontà di dare, raggiungere il dare, non per il mio beneficio. Il fatto che lui identifica che alla fine non è, lui deve essere all'inizio equipaggiato con l'intenzione di dare, cerca ricompensa, vero? All'inizio dell'azione deve essere con l'intenzione di dare. Rav, all'inizio deve essere io voglio raggiungere pura d'azione senza nessuna preoccupazione per me stesso, al fine di dare per il gruppo, per il creatore, dall'amore dell'uomo all'uomo all'amore del creatore. La persona che lo fa, c'è una ricompensa, non c'è una ricompensa? Non è se c'è o non c'è, è un segnale che lo vuole. E qual è la differenza allora? Non c'è questo serpente? Diciamo che è una corsa diversa. Ma l'inizio dell'azione non è così? Sì, dice Rav. Per quanto lui possa. Ma questo è il modo. E qual è il risultato? Cosa vuol dire? Dall'alto è parte del suo sviluppo. Non lo so. Ogni cosa va nel tuo conto. Puoi esserne sicuro. È tutto? No. Sembra che non ci sia differenza. Secondo quello che comprendiamo qua, sembra non ci sia differenza. All'inizio si mira comunque l'adesione. Sì, dice Rav, altrimenti non è chiamato l'olishma. Proviamo in questo modo, in quel modo, e dopo lo scopriamo. Contro la sua volontà, lui sta facendo per se stesso. Cosa può fare? L'obiettivo è Vekut, adesione. Al fine di raggiungere Vekut, devo fare ogni cosa in pura d'azione. Che cosa significa? Che io non voglio nulla per la mia volontà di ricevere, ma sopra la mia volontà di ricevere. Questo è chiamato al fine di dare. Quindi, però, io non posso fare una tale cosa immediatamente, è impossibile. Io vorrei, e poi faccio cose simili, cose simili alla d'azione nella società, e qui e là io trovo che ancora dal dietro della mia mente, io penso quello che posso ottenere da questo, in questo mondo, nel mondo successivo, in qualcosa, per essere davanti agli amici. Però alla fine io scopro che ho un pensiero per il mio profitto, ma all'inizio io similmente non voglio fare in questo modo, come se io volessi. E questi sono tutti i gradini nello stato di Lolishma. Dopo la luce è rivelata più porzioni, e io comincio a sentire l'importanza del Creatore, comincia a diventare importante per me all'improvviso. E quindi cosa dice adesso? Adesso forse è importante per te per avere una ricompensa. Tu davvero non credi in quella ricompensa, però dopo diventa rivelata. Cosa diventa rivelato? Io sono diventato matto per avere questo beneficio. Perché il tuo bambino, parenti, qualcosa? No. Allora vuoi beneficiare che tu avrai qualcosa da questo? No, no, specificatamente no. Io voglio semplicemente dare beneficio a lui. Cosa? E questo è? È follia. Un pensiero che è sopra la volontà di ricevere questo. C'è un'illuminazione speciale che neutralizza la volontà di ricevere e tu vuoi lui avere beneficio. È molto strano. Tu cominci a sentirlo, ti garantisco, è molto strano questa cosa. Come può essere che io realizzo quello che non pensavo prima? Io non ero dipendente dal Creatore. Se io volevo urlare, piangere perché non ero felice andando su questo, come se fosse altri stanno facendo questo, però quando l'illuminazione di Lishma arriva, tu vuoi solo lui che abbia beneficio e scoprirai che sono io che lo faccio. Un altro segnale di Lishma. Non lo voglio. Se ho la possibilità di andare, quando tutti lo sanno, lui lo sa, o se non lo sanno, io preferisco di no. Perché come se diventa molto importante per me. Inoltre, che anche io non saprò che sto facendo bene a lui. Anche se io non lo so, perché da quello io posso cominciare a essere orgoglioso. Posso ancora aspettarmi qualche ricompensa nella mia mente, lo voglio. Io ho tagliato me stesso completamente da ogni risultato. Questo è chiamato Lishma. Ma di nuovo arriva questa forza di illuminazione, ti fa pensare in questo modo. Sì? Come può una persona sentire una tale cosa? All'improvviso questa importanza si sviluppa? Come trova un tale esempio? C'è un esempio. Giusto, Itai? Anche Shai? Ognuno è in Lishma.
Dal vostro tavolo solo due non lo sono, non lo so. Io vi dico, loro sono in Ishma. Mi dispiace per te. Non ha neanche la forza di essere geloso di voi. Cosa pensate? Se pensate che possa essere rivelato adesso, ti preoccupa, non sei confortabile. Questo è l'unico incentivo. La gelosia. Nient'altro. Nient'altro. E non lo stai usando questa cosa della gelosia che ti può aiutare. Come detto, ci sono molte cose sugli amici, ora non lo ricordo, un brano, molte scintille dei miei amici, chi altro vuole fare delle domande laggiù? Tu? Io ho avuto la mia risposta, grazie. Chi altro allora vuole fare domande? Come è il processo di transizione dallo lishma lishma? Rav, dovete desiderare la lishma. Come potrebbe essere che ti piace, che i cabalisti ci dicono a noi? Perché noi dobbiamo comprendere che se riceviamo una rivelazione e possiamo immergerci in questa realtà e non essere in una realtà immaginaria, allora tu vedi come questo nuovo piano, questo nuovo livello e quell'attuale è tutta immaginazione nel sistema. A proposito, noi siamo insieme col gruppo di Mosca ed ecco come ogni cosa andrà per il meglio. C'è un amico là adesso. C'è qualcos'altro? Alexander, prima di Lishma è lo stesso periodo di tempo quando tutto dipende dalla persona? No, non c'è questa cosa, dice Rav, come andare a scuola? Non mi piace, allora cambio classe. No. C'è, se tu investi in abbastanza sforzi, come tempo e come sforzi, e come sforzi qualitativi tra gli amici, con gli amici, se non costruisci il modello come l'Ishma può essere rivelata a te, tu hai bisogno di una rete, un network, Avaya davanti a te. E va bene? Domanda da New York. Puoi dare esempio? Come puoi dare un esempio? Tu non vuoi sapere, dice Rav. Questo è importante. Questa cosa viene dall'alto, dalla capacità di pensare al Creatore come la fonte da cui tutto arriva e solo Lui ha importanza, in modo tale che solo Lui esiste e oltre a Lui nessun altro, incluso te stesso. Questo è tutto, sì? Quello che hai detto prima, gli amici sono in Lishma, solo io non lo sono. Sì, ci sono tanti in Lishma, tutti attorno a me sono in Lishma. Non lo so questo. Non è quello che volevi dire? Ho detto quello che ho detto, non preoccuparti. E lo sento critico. Quello che vuoi, per quanto tu arrivi a una vera invidia, che non ti faccia dormire e vuoi davvero fino a quando non mi fa dormire. Come io risveglio questa invidia in me? Non lo so, parla con i tuoi amici. Loro sono tutti dei nascosti saggi, ma fino a quando questo non accade, nulla accadrà, perché il mondo superiore è nascosto in parecchi livelli di pensiero e percezione e ottenimento. E qualcuno te lo dirà, i cabalisti, tu hai visto come fanno, gli insegnanti anche non possono descrivere la situazione a te, è impossibile dipingere questa realtà a te, è impossibile, è proibito, ne viene fuori che? Solo invidia, solo l'invidia ti può aiutare, ti può dare la forza per arrivare in Nishma, ma è fatto in questo modo apposta. Posso chiedere, c'è qualcosa che io devo cercare in loro che io in questo momento non sto cercando, un punto specifico? Rav, installarli. Leggi quello che ha detto Rabashi di nuovo. Continuiamo ancora, sì? Cosa è il modo corretto di avere invidia nel gruppo? Ti do un esempio. Io uso invidia molto di più per avere amici, creare diversi circoli nel gruppo, e oggi lo tagli fuori. Allora, come noi non, come io costruisco questa invidia, come lo vuoi chiamare? Tu lo devi fare, non io. Qual è il modo giusto di farlo? Non lo so. Tu sarai impressionato se io ti dico che loro che sono già in Nishma loro. Tu non mi crederai. Deve essere un gioco, ma onestamente tutti, per essere risvegliati da questo, è un dovere. E come lo organizzo con la qualità che vuoi dipingere nella decina, tra le decine? Come tu puoi? Rabash scrive, devi essere sopra tutti gli amici, sì, ma io voglio bruciare da dentro, lascia che brucino, sentire che lui non lo ha, come le sue qualità, tu ridi di me, no, sono serio. Leggi l'articolo tante volte, ti dico, se vogliono, tu con gli altri, col tuo atteggiamento, no, non sarei in grado di sederti su una sedia, vedrai. Influenza tutte le persone. Tu devi agire in questo modo, in questa maniera. Dov'è quella? Sì? David, tu sei un attore, Davide. Comincia come se tu avessi questo desiderio con due persone sopra le nuvole. Cominciate a essere gelosi, organizzatevi, fate questa cosa, non in due o tre, fatelo in tanti gruppi, in modo che loro sanno che lo state facendo e che loro non riusciranno a resistere alla vostra forza di azione. Attori che costruiscono questa invidia sulla parte più pesante della volontà di ricevere, e la sua base, io lo farò. Se c'è qualcun altro qui, qualcuno? Io preferisco morire che vivere senza questo. Se non arrivate a questo punto, non riuscirete ad avanzare. Brano 20, Rabash, Giacobbe nella terra. Uno deve credere che il Creatore ha creato il mondo della benevolenza e il male nel suo corpo lo rimuove da tutti i beni, che quando comincia a imparare la Torah lui trova senza gusto, anche con le misvah, lui trova che sono senza gusto perché l'inclinazione maligna nel suo corpo ha un potere di non lasciarlo credere nel Creatore sopra la ragione. Allora lui comincia ad approcciare qualcosa di spirituale, lui sente che ogni cosa è secca, senza alcun gusto della vita. Allora la persona comincia il lavoro, a lui viene detto, e lui deve credere quello che gli è stato detto, che la Torah è la Torah della vita, ed è scritto: poiché loro sono la tua vita e sono la lunghezza dei tuoi giorni, ed è così scritto nel Salmo 19, più desideri che oro, e molto più che oro, e molto più dolce del miele, e molto più del miele, che l'inclinazione maligna per ogni cosa e fortemente sente il male che lo sta causando. Allora lui sente quello che è scritto: molti sono le afflizioni dei giusti. Questo è il verso che fu detto da lui. A quel tempo lui vedeva quel verso che diceva dopo: ma il Signore porta a lui tutte quelle cose. A quel tempo lui comincia a piangere verso il Creatore perché lo aiuto, perché lui ha già fatto ogni cosa che lui potesse fare, ma nulla lo ha aiutato, e lui pensa che ogni cosa che puoi trovare nel tuo potere di fare fu detto su di lui. A quel tempo arriva il tempo della salvezza, la salvezza del Creatore che porta tutta l'inclinazione maligna, al punto che questo giorno in avanti l'inclinazione maligna lo farà arrendere e lui non sarà in grado di incitarlo in nessun'altra trasgressione.
Chiedono esattamente cosa chiedere qui. Come noi convinceremo noi stessi che noi ci troviamo in un mondo illusorio che attraversa, che siamo già abituati a queste parole, che veramente, che qui insieme a noi, nella nostra percezione, in questo secondo piano, c'è una percezione reale, veritiera, che lì non esistono i corpi, è soltanto la forza, la radiazione, soltanto che esiste lì. E quanto noi l'acquisiamo nella nostra forza, l'eccezione nostra, questa forza di reazione, noi riusciamo a vivere ed esistere in quello livello. Domande su questo testo, su quello che c'è scritto qui? Sì? Rav, noi qui, nel Baruch in generale, studiamo Torah? O Torah è soltanto la forza della luce che ci indirizza alla sua comprensione? Hai detto giustamente, dice il Rav, la Torah è definita e chiamata quella forza che arriva a noi e ci prende cura di noi, ci dà a noi la forza della d'azione che ci avvicina e ci incolla al Boré. Tutto questo è definito come Torah. Ora, cosa è questo studio della Torah? Lo studio della Torah è lo studio, dice il Rav, come acquisire e raggiungere queste forze della d'azione. E cosa lo fanno queste forze in noi? Cosa noi raggiungiamo attraverso di essi? Tutto è definito come studio della Torah. Tu studi come viene fatto questo, tu ti trovi in questo processo. Per questo io chiedo, la Torah di fatto viene studiata nell'azione, delle azioni, dice il Rav. Questa è la Torah. La Torah non è una prova, è una cosa che noi studiamo. Noi lo studiamo come prenderci di cura della volontà del ricevere per per connettere a lui la intenzione per la dazione e così in questa forma utilizzarlo a lui per aderire al Boré. Questo è l'occulto della Torah. Come so, cosa vuol dire occulto, cioè il Rav? Quando io leggo la Torah, io leggo delle cose, quello che tu dici, tutto quello che leggi, so, stai leggendo così. Per ricevere la luce riparatrice, leggi soltanto, dice il Rav. Questo è tutto. E prima è così, e prima che hanno scritto la Torah, cosa c'era? Veramente per cui hanno scritto la Torah, cosa c'era? Anche le persone vivevano o non vivevano, esistevano o non esistevano? Esistevano in cosa? Come in Egitto, dall'Adam Rishon, il primo uomo, fino a Abramo, e da Abramo fino a Mosè, fino al monte di Sinai. E ancora dopo, cosa hanno fatto? Non so cosa hanno fatto. Hanno aspettato fino a che Mosè scrivesse una Torah. Ha scritto 40 anni, è morto dopo di quello, ha finito di scrivere. E allora? La domanda, chi da l'Adam Rishon, il primo uomo fino a Mosè, cosa studiavano loro? Torah, dice il Rav? Non scritta. Non si trova scritta questa Torah. La luce che influenza la volontà di ricevere dell'uomo per correggerlo e adattarlo alla dazione del Boré, e questo è definito come Torah. Che questa luce passa all'uomo, allora lui inizia a realizzare lui le lettere della Torah e i vari gusti della Torah, Tamim. E questo per già il risultato, il suo operare. Allora quando l'uomo sente quello che passa su di lui, attraversa su di lui, è soltanto un momento che arriva l'Ishma, e allora in quel momento sente la luce che arriva, quelle correzioni che lui fa, cosa gli permette a lui di fare, cosa l'uomo realizza veramente. Questo è veramente definito come studio della Torah. Scrivi la Torah sulle tavole del tuo cuore, scusate, sulla volontà di ricevere tuo. Grazie Rav. Cosa vuol dire dare al Boré, donare al Boré? Cosa fare del bene al Boré? Tutto. Non importa cosa. Tu semplicemente, continuamente ti trovi in questa preoccupazione di fare del bene a lui. Questa è l'unica preoccupazione. Questo è tutto. Continuamente, come fare del bene a lui. E per noi cosa vuol dire fare del bene a lui? Guardando a noi, pensiero, dice il Rav. Cosa le puoi dare a lui, dice il Rav? Cosa le possiamo dare al Boré? Soltanto quello che voi unite insieme, e in pensiero in questa forma voi influenzate lui. Oltre a questo non esiste il mondo spirituale, è soltanto pensiero. Anche questo mondo quando scompare, tu vedi che oltre a quel pensiero non esiste nulla. Io sono stato perplesso a sentire questo, dice il Rav, quegli investigatori degli astronomi, questi ricercatori dell'universo. Gli scienziati che dicono che tutto l'universo, scusate, è soltanto pensiero. Non ho capito allora cosa dicevano loro. Sì, noi sentiamo che tutto questo è un pensiero. E questo così l'influenza a loro. Tanto che loro si occupano di questo. Allora il pensiero è lo spazio per la scoperta del Boré. Il pensiero è un programma, una programmazione. La programmazione è il programma della creazione, scusate. Che tu entri a questo programma della creazione, tu vedi dalla fine, da una punta all'altra della creazione, come tutto funziona, come tutto si evolve, come tutto è legato a un altro, dai particolari più piccoli fino alle cose più globali, più enormi, che tutto è connesso, e questo è definito come lo splendore della Shekhinah. Quanto tutto questo arriva in forma perfetta, tutto è perfetto, è la perfezione. Questo è il piacere più grande che l'uomo può avere, può ricevere, vedere tutto questo programma, tutta questa rete, come funziona, senza limiti, senza confini. Allora, l'uomo che si trova nella dazione verso il Boré, lui vuole quanto di più scoprire questa perfezione? Sì, sì, chi da questo lui prende del piacere. E per quale ragione deve, come iniziare, come noi iniziamo a scoprire questo pensiero? Questa perfezione, la mancanza esiste in noi? Questo è il punto del cuore, questa è la mancanza originaria. Per quale ragione noi viviamo? Esiste in ognuno, in pochino in ognuno di noi, però esiste in ognuno di noi. Ognuno chiede per quale ragione vivo, a cosa serve questa vita. Allora io devo dire che io voglio fare del bene al Boré. Per questa ragione io vado agli amici e voglio connettermi con loro, con questi altri punti di cuori loro. Tu cerchi, no, dice Rav, non soltanto questo, tu capisci che fare del bene al Boré è definito come la scoperta di tutta la realtà, tutte le sue azioni, tutto questo sistema superiore, che tu scopri questo e ti impressioni di questo, tu da questo le fai a lui del piacere. Questo è il piacere più grande che possiamo fare a lui, che può esistere, che tu godi del suo operare, del suo lavoro, tu benedisci su tutto il suo operato. Allora dai, inizio dal fatto che mi trovo qui in questo posto, che lui ha sistemato tutti noi, e questo posto, non aggiungere, questo già sta limitando le cose così enormi, così infinite. Bene? Sì, Roy? Sì, tutto si trova nel pensiero, tutto nella relazione interiore, nell'atteggiamento interiore. Come l'uomo può attuare, che si trova in Dishma, cosa lui deve attuare, giocare verso gli amici? In Dishma? Sì, ho detto prima che noi dobbiamo, ognuno di noi, attuare verso gli amici come se lui veramente si trovasse in Nishma. E lui dice che per essere in Nishma è tutto il lavoro, è in atteggiamento interiore. Penso, no, io dico, nessuno non si trova in questo attuare. Cosa vuol dire attuare? Cosa devo attuare se tutto è dentro la mia interiorità? Cosa io devo giocare esternamente? Dice Roy. Qual è l'espressione esterna di questa cosa? Che noi abbiamo un segreto fra di noi c'è un segreto, gli altri non devono sapere questo segreto, però devo sapere che esiste fra di noi questo segreto. Questo basta. Sì. Ci sono delle domande, molte domande riguardo l'invidia. Possiamo parlare di questo ancora? Chiedono, per creare questa invidia io devo cercare di scrivere la situazione perfetta nella decina? Cosa vuol dire che io descrivo a me stesso? Che la decina si trova in perfezione, è un grado più elevato di me. Non so cos'è questa perfezione. No, non mi piacciono queste parole, a me, dice Rav, che non esiste, non hanno in esso nessun afferramento nella nostra realtà. Io devo descrivere me stesso, che questi amici sono più di me stesso. Io devo essere in questa paura che domani mi dicono, e mi dicono, sai cosa? Noi ci dispiace tanto, però già siamo così avanzati che abbiamo trovato un posto a qualcuno al posto tuo. Cosa ridi tu? C'è una domanda al gruppo virtuale ebraico. È possibile soltanto invidiare gli amici senza causare a loro dell'invidia? No, dice il Rav. Senza l'invidia non è possibile. Per quale ragione che c'è di male in questo? Per quale ragione che c'è di male in questo? Se io so che ho invidio in qualcuno qualcosa, fino a che non mi permette di dormire, così ha fatto il tutto. C'è scritto. C'è una domanda qui riguardo il primo grado. Questo primo grado che noi possiamo ricevere, lei arriva in forma inconsapevole, può succedere in ogni momento, in ognuno, ogni persona, in ogni momento. E questa è la verità, a sorpresa, può succedere. L'illuminazione può essere, può lavorare sull'uomo e venire a scoprire in lui, venire scoperta che in un certo momento si sente che lui può, che lui pensa in una forma nuova, che lui capisce che l'ordine del mondo è in forma diversa, che l'ordine è diverso di prima, che lui capisce questo ordine in forma diversa, che i valori in tutta questa realtà sono completamente diversi di prima. Vuol dire, cosa vuol dire valori diversi? Il mondo, non, che il nostro mondo è veramente illusorio, e vede che veramente questo mondo è illusorio, è un'illusione, e vede che soltanto che questo mondo esiste nella nostra mente illusoria, e vede la realtà superiore, quella spirituale, come una cosa eterna, fondamentale, che esiste, soltanto esiste questo mondo. E tutto, però soltanto può venire attraverso questa illuminazione, questa luce. Noi parliamo, l'Ishma e l'Olishma sullo invito, come arriviamo alla condizione che la decina ci insegni? Come c'è scritto che l'anima dell'uomo l'insegnerà all'uomo. La decina non può insegnare a te oltre soltanto di spingerti avanti e procurarti l'invidia. E tutto il resto tu devi ricevere soltanto dal superiore. Soltanto dal superiore. Può essere che attraverso di loro in qualche forma, relativamente, però soltanto da su. Questo è tutto? Bene. Cosa è successo a te? Allora? Grazie. Forse gli amici sono abituati uno agli altri come una coppia, che sono abituati così tanto l'un all'altro senza vederli di più veramente. Io capisco Mosca, Kiev, Peter, ci sono dei santi che mi vergogno di guardarli, di alzare i miei occhi a loro. In Krasnoyarsk realizzano i consigli del Baro 5 ore prima che Rav dà questi consigli. In loro noi dobbiamo essere invidiosi, c'è veramente delle persone da invidiarli. Seriamente, come noi possiamo aiutare quando c'è questo affango, questa palude, commuovere questa palude? Questa palude? Non lo so, dice il Rav. Questo non lo so. Io sono seduto qui come un... in questa rana, in questa palude da anni, in questa palude come una rana, che è vero, dice il Rav, è vero questo che dici, è verissimo. Bene, continuiamo. 21, Teschiti Rabbah, secondo volume, cosa è il fatto delle sofferenze nel lavoro? Dobbiamo ricordare che il fatto è il lavoro dell'uomo per l'adazione e che lui vuole l'adesione del Signore. Lì inizia l'uomo l'ordine salite e discese, vuol dire al momento che l'uomo concentra tutto quello che lui fa in questo lavoro, che lui riceva una ricompensa per questo, allora quando lui crede in questa ricompensa e punizione, è la volontà di ricevere il suo, che c'ha da parte della sua natura, che si oppone, non si oppone a ricevere dei piaceri più grandi, però al momento che l'uomo vuole andare nella via di non ricevere nessun tipo di ricompensa, vuol dire questo è contro la sua natura, allora inizia la guerra veritiera contro l'istinto malefico, perché l'uomo vuole portare via dal mondo questo istinto malefico, che soltanto qui lui esiste, e il fatto che la volontà di ricevere è definito col nome dell'istinto malefico, e che lui disegna lui questa immagine, il cammino che il popolo di Israele vuole camminare in essa, è una via malefica. Vuol dire che l'uomo vuole annullare il suo dominio e annullarsi al dominio del Signore. Lui dice che l'uomo, questo uomo, ha perde se stesso, si suicida. E quello che definisce come bene, se l'uomo prenderà il Signore, che il dominio del Signore si espande, si riempie in tutte le sue mancanze. E non che l'uomo operi lavori per il Signore, serva al Signore. Allora il sintomo malefico chiede all'uomo: dove c'è la tua mente, la tua ragione, che lavori così tanto in questo Torah e precetti, quale la tua ricompensa riceverai? Come ha detto in Sistaggio Antico, la luce che in essa lo riporta al bene. Significa il fatto che il male non vuole annullarsi al Signore, sia che il male che l'uomo vuole nell'esistenza dell'uomo. Allora gli consiglio all'uomo che se lui si sforzerà in Torah e precetti, attraverso di questi lo riceverà questa ricompensa. Vuol dire che senza Torah e precetti non possiamo ricevere un grande ricompensa così grande. Soltanto le sgullotte, i valori dei Torah e precetti possiamo arrivare a questa grande ricompensa. Vuol dire che l'uomo si annulli al Signore e non ci sia visto il suo dominio dell'uomo, soltanto tutto prende il Signore a sé. E su un ricompensa di questo genere grida l'istinto malefico: al tu stai perdendo tutta l'essenza, tu ti suicidi, vuoi che tu fai delle azioni così, che su di esse tu ti annullerai della tua esistenza. E perché per questo noi dobbiamo servire e dare sforzi su questo. Si trova che l'istinto malefico disegna lui dei disegni malvagi sull'ordine del suo lavoro, e queste sono definite delle sofferenze dell'uomo, perché l'uomo vuole andare nella via della verità e arrivare ad adesione col Signore, che è definito con l'eguaglianza della forma. Quando vengono queste domande, lui riceve questa discesa, perché non è capace di superare su queste lamentele richiami, e questo viene espresso subito anche nel cervello, anche nel suo cuore. E questo uomo, che lui si rialza da questa discesa e inizia a pensare a quella condizione che lui veramente si trova, allora lui soffre delle sofferenze dal fatto che lui è veramente lontano dal Signore. Dice il Rav: quando noi affiniamo un testo non ricordiamo neanche quel cielo di metodo, e non parliamo neanche dell'inizio di questo testo. Come si può portare i testi così lunghi? Quante volte ti ho detto? 5, 6, 7 righe al massimo. Cosa? Noi parliamo su un soggetto così, è difficile di trasferire un processo in 5 frasi, far passare un processo in 5 frasi. E non qui, non là, e non si trova. Questo è metà dell'articolo, dice un Rav. E allora cosa noi leggiamo varie volte questo testo? Si può vedere che sono di testi più brevi, sono più lunghi. Se portiamo metà di processo, non serve né qua né là. Io sono quasi d'accordo con te, però devi capire che non serve per lo studio questo. Non serve lo studio, non serve. No, al processo. Leggi di nuovo allora. Leggiamo di nuovo il testo numero 21. Dobbiamo ricordare che il fatto è il lavoro del Signore per la dazione, e che lui vuole nell'adesione del Signore. Lì inizia l'uomo nell'ordine delle salite e discese. Vuol dire, al momento che l'uomo concentra tutto quello che lui fa in questo lavoro, che lui deve ricevere, che lo riceverà per questo lavoro una ricompensa, ora quando lui crede in questo guadagno e punizione, la volontà di ricevere su, che ha la forma naturale, non si oppone a ricevere dei piaceri più grandi. Però al momento che l'uomo vuole andare nella via di non ricevere nessun tipo di ricompensa, per questo è contro la sua natura, allora inizia la guerra veritiera contro l'istinto malefico, perché l'uomo vuole portare via questo istinto malefico dal mondo, che soltanto esiste in questo mondo. Di qua dice: noi abbiamo un taglio, dice il Rav, fra la religione e la Kabbalah. Che se tu vai per guadagnare, uscire in questo mondo, in un prossimo mondo, tu vai di un lato, se tu vai però per non guadagnare, non in questo mondo, nel prossimo mondo, non guadagnare nulla, e vai nella direzione opposta. Qui c'è la divisione chiara, netta, deve essere. Il lavoro su questo punto deve essere un certo tempo, un certo periodo, fino a che la luce opera e ti taglia da quella direzione e ti porta a questa nuova direzione, alla direzione verso l'Ishma. Il fatto di quello che la volontà di ricevere è definito come l'istinto malefico. E il fatto che lui disegna a noi questo cammino, ci fa vedere che il popolo di Israele vuole camminare in essa, è una via malefica, malvagia. Vuol dire che l'uomo vuole annullare il suo dominio e annullarsi al Signore. Lui dice che questo uomo se sta per suicidarsi. Se lo cosa vuol dire buono, bene, se l'uomo pretende dal Signore che il dominio dell'uomo si espanda, si riempia in tutte le sue mancanze, e non che l'uomo lavori e serva il Signore, vuol dire che l'istinto malefico chiede all'uomo: dove sta la tua ragione, la tua mente, che tu lavori in questo così tanti sforzi intorno ai precetti, e cosa ricavi di questo, quale sarà la tua ricompensa? Come ha detto un sistema antico, la luce che in essa lo riporta al bene. Significa il fatto che il male non vuole annullarsi al Signore, ciò che il male nell'uomo vuole la sua esistenza di questo nell'uomo. Allora gli consegnò all'uomo che se lui si sforzerà e atterrà i precetti, attraverso questo lo riceverà questa ricompensa. Vuol dire che senza atterrare i precetti non possiamo ricevere un grande ricavo, così grande ricavo. Soltanto il sgullot di atterrare i precetti possiamo arrivare a questa grande ricompensa. Vuol dire che l'uomo si annulla al Signore e non sia visto in lui nessun dominio dell'uomo, sino tutto prende il Signore a sé. E su questo tipo di ricompensa grida l'istinto delle fo. Allora tu stai perdendo tutta la tua essenza, ti suicidi. Vuol dire che tu stai delle azioni così, che attraverso di esse tu ti annulli della tua esistenza, la tua realtà. Perché a causa di questo dobbiamo lavorare e dare uno sforzo su questo. Si trova di questo, che l'istinto malefico gli disegna delle immagini malvagie su questo ordine del lavoro, e questi sono definiti delle sofferenze. Poiché l'uomo vuole andare nella via della verità e arrivare alla dvekut, all'adesione del Signore, che è chiamato, definito con l'eguaglianza della forma, quando viene a lui queste domande, lui riceve questa caduta, discesa, che non può superare su quella lamentela richiami, e questo viene espresso subito anche nel cervello, anche nel suo cuore. E lui, questo uomo, che lui riprende da questa caduta, inizia a pensare alla condizione che lui si trova, allora lui si trova e soffre della sofferenza dal fatto che lui veramente si trova lontano dal Signore. Domande? Sì. Allora, quando chiede dove è la tua mente, non ha una risposta all'uomo, lo aspetta soltanto a luce che lo opera solo. Alla ragione non ha nessuna risposta in questo livello, dice il Rav. Non ci afferrare più di quello che abbiamo in questi nostri cinque sensi. Non afferra più oltre questa realtà che disegna in noi questo corpo nostro e tutto intorno ad esso. E questo è tutto un mondo illusorio che viene creato. E lui si trova in questo mondo, domina questo mondo, investe in questo mondo illusorio, però non più di questo. Al di sopra di questo non è in grado, perché è un programma che già lui non domina, che non ne appartiene. È un programma, una programmazione con dati diversi di base, non dentro la volontà di ricevere, dentro la volontà della d'azione. Questa volontà della d'azione non esiste nel nostro mondo, nella nostra realtà. Noi passiamo a un nuovo programma, non possiamo da questo programma leggere e afferrare all'altra programmazione. Non funziona così, non è possibile. Allora, quando iniziano ad arrivare queste domande, lui sa che già entra e sta per arrivare, sta per cadere, a discendere, e non ha risposte a queste domande. Quando l'uomo sa che lui già si è entrato, diciamo che non ha una risposta a queste domande che si trova dentro nella sua mente, sua ragione, questo è un segno che lui è entrato, entra nel passaggio, dice il Rav. Chi voleva ancora qui chiedere? Shapira, sì, chiedi? Allora, cosa è la differenza fra la mente e il pensiero? Allora, la mente, la ragione serve la volontà di ricevere, e tutto dipende dal pensiero. Allora, qual differenza c'è fra questa ragione e il pensiero? La ragione è come la base, e il pensiero è come la programmazione della base di questo computer. Il pensiero appartiene all'uomo? Questa è la domanda diversa, cioè da dove arriva la mente, dove arriva il pensiero. Nulla appartiene all'uomo, nulla arriva dall'uomo. Cosa è questo Adam, uomo che tu parli, intendi? Cosa intendi con questo Adam? Io posso immaginare a me stesso o descrivere a me stesso questa immagine, che noi siamo parti di un unico corpo e serviamo a questo corpo unitario, è che il Bore si trova fra di noi con l'amore assoluto, puro. Però cosa vuol dire dare del piacere al Bore? In questa immagine devo essere con questa intenzione? Non lo so, dice il Rav. Cosa vuol dire quel Bore? Cosa vuol dire fare del piacere a lui? Io non lo so. Allora cosa dobbiamo fare? Allora, parlaci di queste parole vuote. Allora, come arriviamo a questo? Tu sai come arriviamo? Tra gli amici. Bene, c'è scritto dell'amore alle creature e l'amore al Signore. Questo per quale ragione viene fatto così? Per quale ragione apposta è fatto così? Che tu potrai arrivare al Borè già con l'intenzione per la dazione con te. Acquisirai questa intenzione per la dazione. Arriverà al Borè. Ah, su questo hai capito? No. No. Io vedo secondo te ciò che tu non capisci. Quale differenza fra tutti i sistemi se questo. La differenza nelle intenzioni è differenza. Ti dirò qual è la differenza anche se anche questo non capirai sicuro. La differenza si trova nella realtà, l'esistenza, che tu entri in una realtà, in un'esistenza. Come la nostra realtà adesso, l'esistenza, sembra a te le pietre così forte, con tutto, tutto secondo misura, secondo peso, secondo grandezza, così tu entri nella esistenza spirituale e capisci che tu avevi tutti questi nel pensiero, nel sentimento, entri in questa nuova realtà che entri adesso, anche tu te soltanto nel tuo pensiero, nella tua mente. Allora, con tutta questa correzione si trova nel pensiero e nella preghiera, per quel giorno abbiamo bisogno di attuare, giocare uno verso l'altro, che tu abbi la forza per arrivare a questa nuova realtà, trovare delle forze per riuscire. Se tutto c'è scritto questo, prego, chiedi, avanti, lavora come nello Zohar, durante lo Zohar noi leggiamo e pensiamo. Tu ogni sera si trova la lezione di Zohar e tu chiedi per quale ragione lo facciamo questo Zohar, e prima di ogni lezione noi diciamo la stessa cosa ogni lezione. Non capisco per quale ragione dobbiamo attuare, possiamo pregare. Tu chiedi sullo Zohar o sull'attuare questo gioco fra di noi. Per quale ragione dice, a cosa serve? In questo mondo è una fantasia, non esiste. Allora, per quale ragione noi dobbiamo attuare in forma esterna così? E nei desideri, cosa vuol esterna? Come questo mondo è una fantasia, anche il tuo attuare è fantasia, tutto è fantasia, tutto che senti è fantasia, però tutto esiste in te, tu ti trovi in questo programma di computer, e tu devi attuare, fare in questo gioco per riuscire a entrare in questa nuova programmazione, che chiamate la qualità della dazione, arrivare a questo livello del nome della programmazione è l'Ishma, di questo nuovo programma nel computer, nella realtà. Bene, cosa devo fare? Sei arrivato? Allora? Soltanto in ebraico, per favore. Grazie, Rav. C'è un'opzione, una possibilità. No, non c'è. Non c'è, dice Rav. C'è la possibilità di non soffrire fino a che tu scopri. Non c'è, te lo dico, non c'è. Non c'è questa possibilità. Fino a che ti sento bene, accetto, va bene. Come posso accettare? Allora, soffri? Questo lo so come fare questo, però tu non lo sai, tu non lo sai. Soffrire, devi soffrire intelligentemente. Che questa sofferenza che tu stai soffrendo è attraverso la tua mente, la tua ragione, diventi una decisione giusta. Questo già è il saggio che ha acquisito l'esperienza. Una domanda generale. Quando i cabalisti dicono tu devi essere così, però tu non sei così. Cosa devi ricevere? Tu devi lavorare per la dazione. Sì, però tu non sei così. Tu fai quello per la ricezione per te stesso. Allora ti dicono c'è una possibilità di passare da questo programma all'altro. Allora cosa loro mi dicono a me? Da fare adesso? Intanto, prima che io fare questo teatro, giusto? Cosa ci dicono a noi da fare in questo teatro? Essere in questa società, in questo gruppo, fare con loro tutti questi esercizi studiare con loro tutto quello che loro studiano. Investire in questo, investire in questo, e da tutte queste azioni, in quello che voi fate, questo sforzo, due cose dobbiamo fare: le azioni della società e lo studio delle fonti nostre. Da questo arriverà la luce e lui ti trasferirà al prossimo grado della resistenza. Però non dicono loro che soltanto che se ti trovi qui tu fai qualcosa, anche loro pretendono che tu devi fare qualcosa quando ti trovi qua. È chiaro, ovvio, tu devi fare delle cose qui, è chiaro. Cosa dal cuore loro pretendono che io devo fare? Dal cuore? No, soltanto secondo la tua azione, parlare e ascoltare, mentire, quanto ti pare. Tu vuoi, fino a quanto è bello occuparsi dell'amore verso gli amici, è dentro il tuo cuore, proprio non ne frega niente di questi, anche li sento, non importa nulla di loro, però prendi il cuore e senti così, però tu dici fuori diversamente. Per quello non ci spiegano a noi, ci spiegano tutto, per quello ci spiegano a noi come un pochino. Noi sappiamo che i religiosi imparano tutti, ogni cosa piccola sulla vita materiale, secondo le loro leggi loro, però per questo non ci spiegano a noi un pochino come in forma materiale costruire questa la tua vita per essere, per trovarti su questo cammino in forma giusta. Non ci aiutano a noi. Quello che ho adesso, la materialità, hai una professione, una famiglia. Caro Signore, dice il Rav, quando tu arrivi all'università a studiare, dove hai studiato nel passato tuo mai, in tua vita? Negli Stati Uniti, Maryland. Maryland è l'università. Sì. Cosa hai studiato lì? Ho studiato periodismo. Ah, non sono un periodista, però ho studiato all'università. Vediamo questo quinte. Ora cosa possiamo fare? Che il Signore ci aiuti. Lì ti hanno insegnato come proprio una professione, perché devono insegnarti tantissime cose. Essere che è legato con questi attori, può essere con lo sport, può essere legato con la salute, secondo il campo. Non tanto ti insegnano questo, in poche parole, in nessuna parte ti insegnano tutto questo. Qui c'è un'unica professione in questo posto, soltanto lo studio della saggezza del Kabbalah. Se tu vuoi costruire una famiglia, dove ti insegnano come costruire una famiglia? Io non so come costruire una famiglia, nessuno sa veramente, nessuno ti insegna, nessuno impara a costruire una famiglia e basta. Per essere qui fisicamente sempre, ogni giorno, tu devi fare un ordine nella tua vita, no? Di questo non ci preoccupiamo, no? Di questo. Se tu non fai questo, tu non puoi trovarci qua. Noi ti diremo adesso, ti saluteremo, tu uscirai da qui, ti sistemerai nella tua vita. Arrivi dopo anni 40 e inizieremo da capo. Non voglio questo. Tu non vuoi questo? Cosa puoi fare? Non c'è nulla da fare per questo. Il Rabash non accettava nessuno che non era sposato. Basta. C'è una famiglia? Sei sposato? Hai bambini? Nel cammino va bene? Inizia a studiare. Questo è tutto. Per quella giovane epoca non voleva risentire cose di questo genere. Io ti insegnerò come fare la tua vita? No. No, basta con questo, basta. Per oggi basta, fra un mese parli di nuovo. Ma continuiamo. C'è una domanda, come andare? Alexei da Mosca chiede, come andare nella via senza ricompensa se c'è che l'uomo tutto è basato sul piacere? L'uomo sente in Nishma che la ricompensa è più grande, non c'è una ricompensa a dare al Borè senza ricevere nulla in ricambio, non per ricevere un premio, c'è scritto. Di nuovo dico, è una luce che arriva dal superiore, ti dà ci dà un pensiero, un desiderio, e tu non puoi fare come adesso, tu non puoi fare nulla con tutte le tue forze, non puoi fare nulla se non è, non riceverai quella ricompensa della tua vita. Quella macchina non funziona, non ha del combustibile, il combustibile della volontà di ricevere è il guadagno. Tu devi ricevere qualche l'energia misurata in joule, devi ricevere qualche joule per camminare. Dopo che arriva la luce del paradiso è diversamente, è opposto a questo. Tu non puoi fare, per carità, soltanto non ricevere nulla per me, se mantenere sempre che tu non sai quanto non ricevere, proprio guai. È morte per te, diventa ricevere qualcosa per te. È come proprio ti becca un serpente. È proprio così. Tu vedi questo, davanti a te questo. Questo è il fatto. Cioè, che influenza o non ti influenza. Questa è la differenza con questi due stati. Quando noi impariamo lo zoo, noi che facciamo queste cose, tu dici, ti pensi alla luce che faccia il lavoro. Questa direzione, questo spazio che stai parlando adesso? Sì, che noi impariamo lo zoo, io dico sempre, noi dobbiamo connetterci fra di noi. Per quale ragione? Perché la luce riparatrice opera soltanto sulla decina incomplessa, perché la decina è un caso, è una struttura, scusate, che della avaya, dell'essenza, e la luce opera sulla avaya, perché anche lui passa su di noi, passa sulla avaya, attraversa, come dire, attraverso, come dirlo, dice il Rav, come una struttura, un formato, uno stampo della avaya. Anche noi dobbiamo essere secondo questo, e allora uno riceve l'uno, così è definito, così funziona su di noi quando siamo simili. Allora succede quel processo che succede adesso, che noi lavoreremo, la luce farà questa sensazione, che noi lavoreremo senza nessuna ricompensa. Sì, io con questo non faccio nulla in questo, cioè tu momento sento che così dipende, io ti dico che tu da te stesso, per quale ragione il Boré, che tu non hai pensato su di lui mai, forse malapena ti ricordi qualcosa che c'è scritto lì, non esisteva nel tuo campo di visione, non esisteva il Boré, è qualcosa che tu dici in forma artificiale, di bocca fuori, però a certi momenti diventa a te questo concetto, ancora non, dopo arriverà, però questo concetto diventa a te la cosa più importante di tutta la tua esistenza, fino a così che non vuoi nulla. Soltanto dimmi dove io posso fare qualcosa che questo ti causerà del bene a lui, ti causerà bene a lui, che con questo farai del bene. E non arrivi a me nulla, che io non riceva nulla per il cambio a questo. Questo vuol dire che gli faccio del bene a lui. Io devo chiedere quella sensazione che nulla. Tu cerchi, questo è proprio, c'è questo come un grande, grande tesoro che c'hai in questa occasione. Per quale ragione? Che la luce ti ha influenzato e ti ha fatto così. Questa è una meraviglia, come questo funziona, come diventa così. Però questo è un ricambio del tuo sforzo, riceverai questo. Però sempre, già da quel momento in poi, tu inizi a sviluppare questa realtà veritiera dell'esistenza, come tutto si sistema dentro, tutto organizzato, tutto come viene governato, tutto si apre davanti a te. Questo è il grande piacere. Allora, questo è definito come i giusti siedono e godono dello splendore della Shekhinah. E tu fra di loro? C'è una domanda al gruppo virtuale. Questo problema con l'invidia, che sono molti difficili. Cosa vuol dire un allievo, un amico? Non c'è l'invidia. Sono quelli che misurano la presenza. No, questo è sbagliato. Quelle sono tutte cavolate. Io so soltanto una cosa, che l'invidia esiste. E da questo ego, fino a che l'ego esiste, l'invidia esiste. Tutto il tempo che l'ego è presente. Se non esiste l'invidia, vuol dire che ha corretto l'ego, vuol dire. Soltanto così. Anche oltre il mahsom, il blocco, è l'invidia degli scrittori, dei giusti, l'invidia è una forte potenza che arriva dalla restrizione Aleph, Tzimtzum Aleph, questa forza è invidia. Lui chiede, sembra, in cosa io devo invidiare? Che lui è un allievo, lui non è un allievo, io faccio divulgazione, io non faccio, che mi disprezzino a me, questo è un difetto del mio ego. Ragazzi, voi non capite questo? Non c'è un dolore più grande all'uomo dalla vergogna. non c'è una sofferenza più grande. Per quella ragione la restrizione Ale per la vergogna è stato creato. Per questa ragione l'uomo è disposto a morire, soltanto non sentire. Si può portare alla morte all'uomo soltanto che non lo facciano vergognare. Se lui non trova nessuna giustificazione a quello. A quello che lo disprezzano, lo abbassano, lo umiliano davanti a tutto, non trova nessuna giustificazione a questa umiliazione, lui è capace di ammazzarsi, di uccidersi e va a morire, non c'è nessun problema, è disposto a morire per questo. Allora, di fatto, dice che no, vuol dire, è qualcosa, un complesso di tutto. Sì, adesso faccio la divulgazione, lui mi invidia in questo, non è questo, qualcosa molto più grande. No, dice il Rabbo. Nel fatto che lui fa la divulgazione più di te, no. Questa è una giustificazione molto bella, che tu puoi godere di questo e invidiare questo. L'umiliazione agli occhi degli amici, se tu abbassi te stesso e ti umili verso di loro è una cosa, perché loro ti umiliano e lui ti abbassino, ti umiliano, è una cosa completamente diversa. Dicono che tu ti dicono, beh, comparato a quello che c'è nella nostra decina, tu proprio. Quindi ti posso dire che certamente arriva a te qualcuno di loro e ti dice, senti, scegli qualcuno qui, arriva da te per esempio, quello che lui dice, beh, dice che ti dice, io ho sentito nella tua decina che tu non sanno come sbarazzarsi di te. Cosa? E così dice, si dice così. Vediamo. Henry lo può dire questo, io le crederò subito. E questo funziona. Ragazzi, noi veramente bruciamo il tempo. Cosa noi facciamo? C'è una domanda. Sono molte domande riguardo a cose, questo è molto vasto, non proprio riguardo molto. Però parlo del soggetto, voglio. Che mi dici? C'è una domanda qui. C'è una differenza fra la invidia spirituale o l'invidia materiale? Come viene espressa questa? Da noi ancora non c'è tutto invidia materiale o spirituale nel gruppo, nella decina, questa è la cosa più importante. È vero che la testa spirituale c'è una fase dove l'uomo è richiesto di fare degli sforzi enormi per creare dentro di se stesso questa mancanza, e se è così è vero che questa è una fase avanzata, più avanzata di quanto lui aveva una mancanza. Non ci sono problemi nella spiritualità, dice il Rav. Non c'è nessun problema di creare qualcosa. Il fatto è, si trova a realizzare, annullare, cancellare, fare questo con più delicatezza, in qualcosa che chiarire, analizzare. Analizzare più profondamente, per la cosa più importante è la costanza. Quando noi entriamo a questa realtà dell'adazione per l'Nishma, anche qualcosa di esterno cambia nella realtà fuori di noi, o i cabalisti vedono la stessa immagine esterna, la vediamo semplicemente due piani. Questo è un mondo e l'altro mondo. È chiaro però come tutto si sistema in queste immagini, più o meno noi impariamo ogni volta di più questi legami fra questi due piani, livelli di esistenza. Questo non si può spiegare, adesso. Durante lo secondo noi vogliamo sapere, acquisire, raggiungere quello che c'è scritto. Certamente sentiamo una stanchezza, respinta allo studio, mancanza di voglia, nascono tutti i desideri materiali, anche durante lo studio del sintomo malefico inizia a scoprirsi. Durante lo studio è chiaro che si scopre, ovvio, allora dove? È chiaro. Bene. Qual è la domanda che devo chiedere per definire quanto io sono partecipo a una decina? Quanto io sono partecipante? In cosa vi posso io appoggiare? Questa è la domanda, dice il Rav. Qual è la domanda? Qual è la domanda che devo chiedere a me stesso per definire quanto sono, quanto veramente partecipo alla la decina? Cosa ho risposto, dice il Rav? In cosa io posso appoggiarvi?
למה אנחנו צריכים את כל המשחקים בינינו, אם אנחנו יכולים לעשות את זה ברמת המחשבה, ולהקדיש זמן, אולי שעתיים, אולי שלוש ביום, לקריאה בזוהר, וכתבים שמושכים את המאור הכי גדול.
נו, עכשיו יספר לנו בטח תורה שלמה, חדשה.
Adesso ci va a raccontare una Torah completa. Abbiamo quello che ci hanno scritto i cabalisti, come studiamo ai tempi del Rabash, come studiavamo. Non abbiamo niente di più e voi chiedete un altro tipo di stile, ma per piacere, dai. Io passo quello che ho ricevuto, tale come l'ho capito. Non so esattamente quello che mi ha dato, però io quello che ho ricevuto, quello che ho preparato, quello che io cerco di trasmettere.
פשוט כתוב כמה פעמים בשמעתי שכדי להגיע
Domanda, c'è scritto per poter arrivare all'amore, all'adesione bisogna passare attraverso l'odio. Rav, tanto uno come l'altro portano la luminescenza. Rav, non parliamo dell'odio adesso. Il fatto che arriviamo all'odio e alla separazione, il fatto che arriviamo all'odio tramite la separazione è corretto, però non che lavoriamo nell'odio, non lavoriamo sopra in una cosa negativa. È chiaro? Domande, allora come funziona insieme? Rave, è la luce. Io devo fare come il bue nel lavoro, il bue ha malamente per caso, e neanche l'asino, e allora dobbiamo fare lo stesso.